fumo,
la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità.
Ubi carità.
Accentuazioni personali, accentuazioni coniugali, accentuazioni eucaristiche, oggi accentuazioni comunitarie. Torneremo in questa bella comunità, me ne state facendo innamorare anche a me, della Santa Famiglia. Come? Cosa ci aspettiamo? Come possiamo collaborare? Facciamo poesia, la realtà è dura, eccetera. Un po' queste cose. Mi è venuto in mente di prendere questi ultimi versetti del Vangelo e di fare qualche piccola annotazione. Con la gamba e con la testa, cioè ragazzi, di stare in casa e non esserci con la testa. Ma dove sei con la testa? Quante volte lo diciamo? Dove sei con la testa? Soprattutto, dove sei col cuore? Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme. Là trovarono gli 11 discepoli riuniti con i loro compagni. Questi dicevano: il Signore è risuscitato veramente ed è apparso a Simone. A loro volta i due discepoli raccontarono quello che era loro accaduto lungo il cammino e dicevano che lo avevano riconosciuto mentre spezzava il pane. Materiale tanto, solo flash, mi ha colpito adesso mentre ero in camera, dicevo allora da dove comincio. Si alzarono, la
tendi che a volte ragazzi, soprattutto a una certa età, a da giovani con un po' di pigrizia, da vecchiotti perché ormai si può rimanere seduti, sdraiati, può alzarsi, alzati e cammina. Vi ricordate nel Vangelo, a quel paralitico, alza. E poi mi colpisce quel ritornarono subito, è un'altra parola molto evangelica, subito. Coloro che sono chiamati dal Signore, subito, non domani, oggi devo fermarmi a casa tua. Oggi, Zaccheo, per favore. Subito, scese, subito, pericolo nostro, i miei, anche i miei giovanotti, subito mamma, ma domani, subito ma subito. La trovarono gli undici. Ma quanti erano i discepoli? Erano 12. Questo 11 non ci può succedere. Non ci deve passare questo. Vuol dire che già all'interno di una comunità cristiana, la comunità di Gesù, Gesù aveva passato tutta una notte per sceglierli, anche per Giuda. Eppure già uno non c'è più e ha fatto una gran brutta fine. Voglio dire, a me viene in mente anche collegare, vedo che siete molto pratici con la lezione di passare da un testo all'altro, andatevi a rivedere Giovanni 21, questo 11, collegatelo con Giovanni 21, dove è famoso, io vado a pescare, dice Pietro, veniamo anche noi, quella notte non presero nulla, ce l'avete in mente? Contate quanti sono all'inizio, sono 7, sarà la Madonna a ricontarli tutti, a radunarli tutti e 11 all'inizio degli Atti degli Apostoli. Dopo la risurrezione questa comunità fa fatica, dove sono? Qualcuno è tornato per conto suo. A me ha colpito quel numero 7, Giovanni 21, andatevi a vedere, erano uno si è impiccato, ma ne mancano 4-5. Eppure all'interno di questa comunità, dico questo perché qualche volta sogniamo la parrocchia ideale, voi già ci siete vicini ma non esageriamo, cioè è all'interno di questa parrocchia dove qualcuno non viene più alle riunioni, non è così perfetto, non è così, e c'è la possibilità di vedere il Signore all'interno di quel fallimento, di quella notte, non presero nulla, una parrocchia che ancora non presero nulla. È lì, cioè noi torniamo nella comunità, nella casa, nella famiglia, nella vita quotidiana, dove non ci possiamo aspettare l'ideale, ragazzi, nessuno, no? Dobbiamo vedere e poter dire è il Signore anche nella povertà. Ne manca uno, ne manca sempre qualcuno. Mi capite, non parlo solo di persone, parlo, non era quello che pensavo. Le famose delusioni mie. Qui siamo 11, siamo 11, riuniti, eccetera, questi però hanno ormai sono 11, che non è certo il numero perfetto, come il 12, come il 10, come il 1000, però hanno già assimilato, stanno assimilando il grande tesoro che hanno, il Signore risorto, ed è apparso. Questi erano andati via perché ormai è finito tutto, adesso tornano subito e a loro volta arricchiscono la comunità, raccontarono che anche a loro è vero. Perché si sta in parrocchia? Per fare tante belle cose, ma credo anche oggi con gli sbandamenti ideologici che c'è, diciamolo, anche per rafforzarci reciprocamente nella fede, c'è da vergognarsi tanto. La parrocchia serve anche a rafforzarsi nella fede, è apparso a Simone, è apparso anche a noi, a me ha fatto piacere sentire diversi di voi quando gli ho detto, ma lui non l'hanno veduto, ma noi l'abbiamo veduto, diversi di voi mi hanno detto, con Vincenzo, io l'ho visto là in quella situazione, è la conclusione dei discepoli di Emmaus. Sentono un annuncio e loro danno il loro contributo, è vero, è apparso anche noi, soprattutto l'abbiamo riconosciuto in un gesto, in quel momento. Era lui, mentre spezzava il pane. L'Eucaristia, il cuore di una comunità, anche fatta da 11.000 vite, cioè non così perfetta. Allora mi pare di dover un poco accentuare questi due o tre concetti che sono emersi, con due verbi, ormai il vizio è questo, no, gli ho dato questa importazione, perdonate, dai, fra poche ore vi liberate. Se qui c'è 11, vuol dire che c'è qualcosa di deficitario, c'è qualcosa che non va, che non è andato, perché nelle nostre vite è andato tutto. Allora ragazzi, anche ieri parlando un po' così intimamente, confessando, mi è venuta in mente una parola che io amo molto, perché nella vita occorre, una delle prime cose da fare è saper, oggi si ricicla tutto ragazzi, vero? Si ricicla tutto, saper riciclare il nostro passato. Il nostro passato, che può essere stato di tante gioie, ma insomma, quando scavi poi in profondità nella vita di ciascuno, è il passato fatto anche di tante sofferenze, di tante cosette, anche di responsabilità nostra. E voglio alludere a questo, anche di sbagli fatti da Don Vincenzo, anche di errori, anche di stupidaggini. Se io non riciclo bene il passato, sono eternamente handicappato nella vita. Ed è prezioso riciclare, ma mi sembra che mi è venuto in mente qualche piccolo. Cosa vuol dire riciclare il mio peccato? L'esperienza stupida, qualche sciocchezza. Mi deve servire per. Volete avere motivi seri di ringraziamento, non come fanno un po' i bambini. Ringrazio il Signore per il cielo. Ecco, ringrazio il Signore per la vita. Qualche volta è un po' generico, no? Volete avere motivi seri, oggettivi, convincenti di ringraziamento? Noi qui. Pensiamo, siamo qui a parlare di queste cose belle, a vivere un'esperienza così bella, nonostante qualche stupidaggine che abbiamo fatto. Non è successo niente di irreparabile, capite? Se questa mattina siamo qui. Quindi il mio passato può essere riciclato e diventare, ricordate Agostino, voi lo cantate, mi pare di vedere Don Vincenzo, se è così entusiasta in questi giorni, mi pare di vederlo la notte del Sabato Santo, quando canta le sulte. Mi pare di vederlo la notte del Sabato Santo, quando canta le sulte. Ecco, io cerco di immaginarmi, no? In quelle sulte, tra le tappe, vedo Don Vincenzo che sono d'accordo, in quelle sulte, tra il testo meraviglioso, si dice anche o felix culpa in latino, o felice colpa che ci hai meritato un tanto redentore. Vedete che Agostino dice
certo che la colpa non è che di... oh, felice colpa, cioè allora ne faccio più ne posso. No, non vuol dire questo ovviamente, però una volta commesso il peccato può essere riciclato come motivo di ringraziamento. Grazie.
Volete un motivo vero di umiltà? Qualche volta quando ci fanno un elogio, dite la verità un po'. Io che sono nel 60, divento subito un 65. Diciamo non è vero, non è tanto vero, ma sotto sotto. Volete davvero avere motivi per essere umile? Accettiamo il complimento. Ma con la testolina vogliamo a qualche stupidaginetta, i ragazzi stupidaginette, noi adulti stupidaginotte, e immediatamente l'umiltà di fondo ci scende nell'anima, accettiamo il complimento, ma io dico sempre, ne ho imbrogliato un altro, cioè io so, il Signore sa, per rimanere davvero umili, il passato un po' ci può servire moltissimo. allora capite che bel riciclaggio è fonte della mia umiltà. È fonte il passato riciclato di prudenza. Se io sono andato a sbattere con la moto contro il pilastro di Fano, quando passo lì per la curva... Se io so per esperienza che lo spirito è pronto ma la carne è debole, questo non è una bella frasetta su cui fare lezione divina, ma è la vita, allora dico: Gesù, hai ragione. E allora... fonte di prudenza, guardo il passato riciclato bene, voi che fate apostolato in mille modi, è fonte di opportunità apostolica, di saper dire la parola giusta, perché sai per esperienza cosa vuol dire aver avuto una broncopolmonite, e allora se sai cosa vuol dire aver avuto una broncopolmonite, a chi ha la broncopolmonite se la sta prendendo gli dai il consiglio ad hoc, non gli dici cerca di stare attento. Mi spiego? Allora mi sembrano, a me hanno fatto bene, me li sono inventati io questi quattro motivi, perché mi sembravano che ne avevo bisogno e che bisogna girare bene pagina. Ma non si gira bene, dice dimenticalo, ma che dimentichi? Se non si ricicla non si dimentica, eh? Allora anche il mio passato più o meno può diventare motivo, strumento per andare avanti, andiamo avanti. Secondo, che bello questo raccontare, eh? Primo riciclare, secondo raccontare. Abbiamo accennato in questi giorni al libro di Tobia, no? Alla fine di tutta la storia di Tobia, il papà dice al figlio: quanto glieliamo a questo? Questo ci ha procurato i soldi, una moglie, come si paga adesso questo qui? Quanto ci costa? E l'angelo che dice: non preoccupatevi per questa cosa, io sono l'angelo, eccetera, eccetera, sono stato mandato. Volete ringraziare Dio? L'unico modo per pagare il Dio è, sentite due cose belle, lodarlo, ringraziarlo e raccontare a tutti le sue meraviglie che mi sono successe. Raccontarono quello che era accaduto. Il modo migliore per pagare il Dio è far conoscere a tutti che l'ho incontrato, che mi ha fatto del bene, che in quella confessione mi è sembrato, che al ritiro ad Ascoli Piceno il Signore racconta. È il modo migliore per pagare il Signore. Bene, detto questo, mi sembra passiamo al torniamo a casa, al torniamo alla comunità, al torniamo in parrocchia, nella sua ferialità, bella ferialità delle domeniche, qualche volta pesante, anche un po' ferialità dei giorni feriali, no? Intendiamo davvero tutto, la famiglia, il lavoro, il quotidiano. Scusate, mi è saltato dal computer, non mi sono dimenticato. La citazione è tratta da Atti degli Apostoli, capitoli 13-14. È un collage, sono le prime righe del capitolo 13 e le ultime righe del capitolo 14. Perché? Perché voi sapete che nel capitolo 13 e 14 è il primo viaggio di San Paolo, il primo viaggio apostolico, la Chiesa che si apre e non dice quanto stiamo bene noi qui nella Santa Famiglia, preghiamo bene, e gli altri si aprono. E allora c'è il prototipo di quello, secondo me, io non sono un biblista, quello che è l'apostolato oggi. Cosa presuppone? Chi è la comunità che manda? Cosa succede durante le vicende apostoliche? Se andate a rivedervi la Bibbia, vi accorgerete, ci sono dei momenti in cui gli apostoli vengono adorati. Questi sono ancora pagani, quindi questo parla bene, dicono qui c'è Apollo in mezzo a noi, vanno ad acchiappare dei buoi, li vogliono ammazzare, li vogliono sacrificare, dicono non fate stupidaggini, noi siamo, capite? Il giorno dopo non esce l'articolo sul giornale, sono stati grandi, il giorno dopo Paolo viene lapidato. apostolato, fratelli, sia per noi preti, sia per noi, è fatto di adorazioni e subito il giorno dopo di possibili lapidazioni. A me quel passo mi ammazza, mi dice Vincenzo, c'è di tutto, E ciò che impressiona è che Paolo viene lapidato, lo lasciano lì mezzo morto, se lo vanno via non sarà stato messo certo bene, no? Io scherzando dico, io avrei chiesto al mio superiore di avere adesso almeno 2 mesi di convalescenza, o no? E beh, insomma, il giorno dopo ripartì per Termini. Il giorno dopo ripartì. La forza dell'apostolo, perché ha dentro un motore che tira, no? Se non c'è il motore, ragazzi, se non c'è il motore, quando Schumacher, la macchina è bella, ma il motore non... Ragazzi, se non avete dentro un motore, potete essere, ma se il motore non tira bene, ripartono, ritornano nelle comunità che avevano fondato, ed ecco questo è il motore. Allora, ci fermiamo un attimino, perché praticamente il testo biblico che analizziamo, poi vi lascio a voi tutto il resto quasi. C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori, Barnaba. Il primo elemento che voglio sottolineare, è stato un po' toccato ieri, stamattina, anche nella lezione divina. Cosa facciamo allora? Spiritualità individualistica, intimistica, pericolosissima. Spiritualità collettiva, tutti uguali, tutti insieme, tutti così. Io ci noto in questo passo un bel equilibrio, accennavamo ieri sera, di questo difficile equilibrio tra persona e comunità. Guardate qui, c'è una comunità che è seria spiritualmente, però sembra quasi che di ogni persona ha un nome, ogni persona ha un piccolo titolo, addirittura i titoli che si danno tra i ragazzi. C'erano Barnaba, vengono chiamati per nome innanzitutto, io ci rinuncio a imparare tutti i vostri nomi, ci rinuncio, ma quanto è bella. La musica più bella è sentirsi chiamati per nome, per amore. Barnaba, Simeone, si vede che era un po' negretto, lo chiamavano invece, è bello questo titoletto, il negretto. Lucio, qual è Lucio? Quello della Santa Famiglia di Fano? No, quello di Cirene. È bella questa connotazione personalistica. Non è uno dei tanti, è Lucio di Cirene. Mi sembra importante queste attenzioni personali, perché noi alla fine vogliamo uno sguardino per noi. Non si distrugge la persona, sapete? Bisogna correggerla perché i pericoli sono, no? Sono tanti, però Gesù ha speso una notte intera per un certo impotente, ha saltato il pranzo, ha preso il caldo per una certa samaritana. Mi spiego, cioè, certo l'annuncio globale, ma poi c'è la singola persona. Mi sembra importante. Manaen
era quello. Però era quello che era compagno, era andato a scuola all'asilo con Erode Tetrarca. Di ognuno si cerca un quid che non lo metta nella massa. Mi sembra prezioso.
E Saulo, tutti poi sanno, sapranno chi è Saulo. Mentre essi, guardate, non si può andare in missione, oddio, questa parola missione mi riapre tutto il capitolo dei miei 12 anni in giro per il mondo. Non si può andare in missione un prete che è in crisi in Italia, no? Non si può andare in missione. Scusate, no? Da quale comunità? La comunità che lo manda, com'è? Se la comunità è sciatta, questo che esprimete, mandiamo questo, noi siamo un po' così. La comunità che manda deve essere fervorosa. Guardate qui il fervore, ragazzi, tremate, guardate la cinghia e fra poco bisognerà stringerla oggi, No, sto scherzando, ma sto dicendo, esiste ancora, per esempio, che un ragazzo dica oggi mi mortifico, tra la mela bella e la mela brutta prendo quella brutta, non mangio il gelato perché ne mangia 3 oggi.
Qui si parla. Guardate ragazzi, volete dirmi quante volte c'è la parola digiuno in queste 10 righe? Contate, ad esempio. Contate quante volte c'è la parola digiuno. Tre volte la parola digiuno. Non vi voglio far digiunare, capite? È solo per dire, qui c'è una comunità fervorosa che celebra, c'è sempre, celebra il culto. Che bello che la messa non è solo un momento di intimità, ma un momento di discernimento. È celebrando l'Eucaristia che sentono l'impulso alla fine di dire ite, virgola, missa est. Mannaggia come abbiamo tradotto male quelle ite, missa est, era molto più bello così. La messa è finita, la pasta asciutta è pronta, andate in pace. Ite, andate, è il momento della missa, missio, missio. Capite quanto era impegnativa questa ite, missa est. All'interno della messa questi sentono il bisogno di fare discernimento e di dire andiamo, dove avete la missione in Tanzania? Dove c'è avuto una missione collegata? In Kenya, avete la missione in Kenya, in Nairobi, io sono stato diverse volte. Ma che cosa ho alle spalle io che sto a Nairobi? C'ho una comunità fervorosa che quando celebra l'Eucaristia ha questa dimensione missionaria, digiunando. Lo Spirito Santo disse, fratelli, io non sono biblista, ve l'ho detto 50 volte, non voglio dire eresie, però non credo che sia sentita una tromba, sono lo Spirito Santo, manda. Hanno fatto discernimento nella celebrazione e hanno detto state bene qui, adesso bisogna allargare. Allora a me sembra che Rita può andare a Nairobi insieme a Amelia, fanno. E li mandiamo noi, a nome nostro vanno, capite? È un discernimento comunitario all'interno di una celebrazione eucaristica e di una preparazione ascetica, perché stiamo attenti, che se non ritorniamo ragazzi, un po', faccio un po' il vecchio, ma se sono vecchio, sono il più vecchio tra voi qui, non voglio fare il vecchio, ma voglio dire, se non sono capace di dire questa volta non la fumo sta sigaretta, è difficile che poi nelle, perché la vita, io non vi vorrei dare gli schiaffoni, ma la vita gli schiaffoni ve li darà. E la cosa importante non è imparare l'inglese, la cosa importante è imparare a prendere gli schiaffoni e a dire Dio che bello sto schiaffone, mi robustisce. Questa è dura ragazzi, allora un attimino mi serve anche e dire mi privo un attimino di questa cosa, ma chi comanda a casa mia? La gola? Qualche altro pezzettino di corpo o comando io? Scusate sto linguaggio che è vecchio, questo mi rendo conto che è vecchio, ma io credo che dobbiamo tornare un po' anche perché mi va, mi piace, se mi piace perché? Se mi piace. Mi sento, vado, non mi sento, se non mi sento, non mi sento. Figlia cara, primo giorno che andrai al lavoro ti sentirai che corri, dopo una settimana già mica ti sentirai tanto, Cioè, forse io sto facendo uno stile di linguaggio non più così moderno, ma credo che, su, diciamo pagna pagna di una vita, Questa è bellina, sta sposina, Dio mio, il viaggio di nozze, che bello! Dopo una settimana non è più bellina come il viaggio di nozze, la butto dalla finestra! Pensate, ragazzi, siamo tutti grandi, siete grandi anche voi, quanti matrimoni si sfasciano nel giro? Sei mesi. Che cosa? Allora, come ci prepariamo? La comunità si prepara digiunando. Ripeto, e viene detto due o tre volte, l'avete contato. Basta così, c'è il gesto ufficiale dell'imposizione delle mani. Chissà quante volte avete fatto la lezione su queste cose. Li accomiatarono, ripeto, vanno adorati, lapidati, tornano. Importante da un punto di vista ecclesiologico questa pagina, perché siamo negli anni 45-46
e già si capisce che Paolo, mandati dalla Chiesa di Gerusalemme, mi hanno dato le loro destre, pongono subito responsabile della parrocchia della Santa Famiglia uno, qualcuno, un anziano, un anziano, come si dice quella del greco, pretero, capite? Pongono, sono al versetto, costituirono per loro in ogni comunità alcuni anziani. E dopo aver, guardate che bello, Paolo ha buttato il seme, adesso da San Giovanni pastore dice io non posso lasciare lì e scappo, vado bum bum bum, devo un attimino mettere ordine nella comunità prima di allontanarmi. Allora affido a questi responsabili, e Sancho non è un toccare su verre minore, insomma, no? Una chiesa ha bisogno anche di carismi, ma anche di qualche struttura, di responsabile, eccetera. Ripeto, è prezioso, e lo troviamo già negli Atti degli Apostoli, in cui siamo negli anni 45, no? E poi attraversano la Pisidia e dopo aver predicato la parola di Dio a Perge, e siamo alla rovescio delle città che aveva fatto all'andata, di qui fecero leva per Antiochia, là dove erano stati affidati, che bello, alla grazia del Signore. Guarda, e danno agli altri quel gesto che hanno ricevuto, che bello, no? Che bello. E poi scesero, eccetera. Questo mi piace tanto, quindi hanno fatto circa 3.500 chilometri, andata e ritorno a piedi, in nave, da una parte. Adesso, ecco, radunano la comunità. La comunità è all'inizio della missione, col suo fervore celebrativo e col suo fervore ascetico. Li ha accompagnati con la trepidazione, con le preghiere, non potevano mandare i messaggini a che punto siete, non potevano, con quest'ansia, tornano, non tornano, tornano, radunano la comunità è al termine, è all'inizio che manda, è al termine che raccoglie questi apostoli, ma non sentite che è? Lo schema dei discepoli di Emmaus che tornano e raccontano, no? Guardate che bello qui. Non appena furono arrivati, riunirono la comunità e riferirono tutto quello che avevano compiuto. Ho letto bene? Dopo ho sbagliato. Sono sbagliato, non mi sono sbagliato. Guardate, fossi stato io, dice, modestamente abbiamo fatto strage di pagani, tacchete, nuove parrocchie. Questo tocco di umiltà vera, alla fine che ti sei ammazzato di fatica, ma questi sanno che sono stati strumenti. E chi ha operato il soggetto è Dio. Oh fratello, non togliamo sto tocco di umiltà alla fine di tutto il nostro darci da fare. Diamoci da fare, per carità, che questo tocco non diventi, bisogna essere umili, non bisogna fare niente. No, però quanto è prezioso sto tocco di umiltà alla fine di tutto. Chi ha fatto tutto è il Signore. Noi siamo stati strumenti d'oggi. Ed è bello questo, si fermarono, guardate il modo, per non poco tempo, presso la comunità della Santa Famiglia. Che bello. Cioè si sente che hanno bisogno di riposarsi un po'. Si fermarono, si fermarono. Non so, io ci vedo in questa pagina indicativa, paradigmatica di quella che deve essere la missione in una comunità cristiana oggi. Un presupposto, celebrazioni fatte bene, luogo di discernimento, un po' di ascesi non fa male, un po' di mortificazione non fa male. l'andata, l'entusiasmo, ripartire nonostante le fatiche e poi ritornare alla comunità, riferire dando grazie al Signore e stare bene insieme. Fate, sogniamo un po', comunità così davvero, eh? Comunità così, sogniamole un po'. Bene, il resto sa, ve l'ho messo qui perché è un bello schemino, mi ha fatto bene, io quando una cosetta mi ha fatto bene, vendo gratis. Era nuovo millennio in onde, che conoscerete bene, ma mi sembra bello perché finito il giubileo si diceva adesso che programmi facciamo, c'era stato tutto una programmazione per 3 anni, 4 anni, no? Adesso il pericolo è che quando si è arrivati a una vetta, per un po' di tempo ci si affloscia, capito? Adesso basta. Pericoli per i brevi, è una lotta diventare brevi, no? Il seminario, vai, diventato prete. Perché per il matrimonio mi pare di aver sentito che deve essere un po' la stessa cosa. Allora il Papa previene e dice un programmino così. Non dovete fare, guardate che bella frase. Il programma c'è già, è quello di sé. E allora ci sono 6 punti che vi servono solo come piccolo programma. Qui adesso nella preghiera. Impegnatevi davvero, noi ci impegneremo su questo, su questo. Qual è di questi 6 pilastri? Per il Papa questi sono i 6 pilastri della Chiesa nel 2000. Innanzitutto chiediti, ma tu vuoi diventare santo? Oddio, non esageriamo, sì. Il Papa ha il coraggio di riusare questa parola, ma non per andare sul calendario, ma per essere un bravo ragazzo, una brava mamma, un bravo prete su un serio. E non viene detto bravo, viene detto uno che ha, è molto giovanile, sì, la mi piace, la misura alta, che non si accontenta, una volta nei voti dicevamo del 6 meno meno, adesso non so cosa corrisponde al 6 meno meno di una volta, no, 5-6 addirittura ci davano, 5-6, cioè lì sufficiente proprio perché... No, una misura alta. Guardatevi ragazzi, dovrei averlo scritto, alcune priorità pastorali, se me l'ho scritto, sì l'ho scritto. Chiedere a un catecumeno, vuoi ricevere il battesimo, vedete dove leggo? Numero 31, Significa chiedere, vuoi diventare santo? È ora di riproporre. Perché quel riproporre? Di proporre. Di riproporre, perché se non, ad essere un po' obiettivi, molti di voi, il Concilio Vaticano II, chissà quanti secoli fa, non siete molto giovani, però il Concilio Vaticano II è stata una benedizione nella Chiesa unica che i secoli passati, i futuri diranno, però interpretato male, è stato anche interpretato come un dire ma sì, ma non esageriamo, ma insomma, e per qualche decennio siamo vissuti un po' all'insegna anche spirituale per venire incontro, bisogna capire la gente, il mondo d'oggi è un po' così, si è rischiato un poco di abbassare l'ideale. Io quando parlo con i ragazzi parlo dell'asticella, no? Se volete diventare campioni di salto in alto, e io comincio a 3 anni, perché a 3 anni, certo che se io rimetto 10 centimetri a 3 anni e voi inciampate, e io cosa faccio? Genitore commosso, perché quello che ho sofferto io non voglio che lo soffra il mio figlio. Che faccio? Abbasso l'asticella, povera coppetta, non ce la fa 10 centimetri, io gli abbasso, non vuole la Nutella, gli do la Triocina, non vuole la Triocina, gli do quello là del Ferrero, non mi ricordo più come si chiama. Diventerà mai una campionessa di salto in alto questa? Mi capite che gioco di paragone, no? Guardate cosa c'è scritto. È ora di riproporre a tutti, non alle sole di clausura solo, ai cristiani normali, con convinzione, interessante questo con convinzione, perché molte volte non lo si è fatto, come dire, ma non esageriamo, ma dobbiamo, eh? Una misura alta, ecco, vedete che tra virgolette,
alzare l'asticella. Se puoi dare 10, devi dare 10, ma non per essere bravo, ma perché ci hai ricevuto 5 talenti e devi dare 10. E se dava 8 quel tale lì, si prendeva 2 sculacciante. Cioè, la vita cristiana ha anche una dimensione impegnata, una misura alta della vita cristiana ordinaria. C'è da rialzare il livello di tutti, della famiglia, delle coppie, della politica, della chiesa, dello Stato. Cioè, non fare cose straordinarie. Cosa dice? Allora mi vado a fare suora di clausura? No, suora di clausura dovrà anche lei rialzare la misura, perché anche in clausura si può abbassare. Però io, rimanendo papà, mi ha colpito questo. Allora gli strumenti, dagli strumenti, preghiera, leggete, però non sto qui a leggere, ma sono cose molto belle, schematiche. Rivedere il pilastro preghiera, come funziona. Ma non solo preghiera comunitaria, preghiera come reciprocità di amore. Starsi in silenzio. Se c'è una raccomandazione che vorrei farvi, curate di più i momenti di silenzio. Non mi scappa la pipì, ma mi scappa questo. E ve lo dico con affetto di un papà. Curate un attimino momenti di silenzio, silenzio, silenzio. E la reciprocità d'amore. Se è il terzo, ma è il secondo pilastro. Qui non dico neanche una parola. Sento che per voi l'Eucaristia domenicale. Ma vedete, questo vi dice che siete in linea pastoralmente. Queste cose, no? Quarto punto, bisognerà forse rivedere, vedo con grande piacere, siamo prese grolli, grazie al Signore, qualcuno di voi si confessa regolarmente, c'è il suo confessore, però questo discorso della confessione è tutto da rifare, da inventare, qui si parla, deve tenere il pilastro riconciliazione. Ma dove lo vado a trovare? Un prete, non lo prete, vado seminando i peccati per tutte le marche, chi mi capita di qua. Insomma, sono tutte tematiche che vanno sviluppate, no? Però c'è un pilastro da rivedere in questo programma, il sacramento della riconciliazione. C'è un pilastro che per voi, grazie a Dio, tiene l'ascolto della parola. C'è un altro pilastro, l'annuncio della parola. Se ho ricevuto un dono, qualcosa di bello, lo do a mio marito, moglie prima di tutto, capite, l'annuncio, poi lo do, faccio il catechismo, eccetera. Datevi un po' il voto su questi pilastri, se voi chiamate, qui c'è il geometra, c'è un geometra che io conosco, dove darlo? Chiediamo a lui cosa deve fare un pilastro, va bene? Salto del tutto un piccolo riassunto dell'ultimo documento del Papa sull'Eucaristia, molto bello, che per me è bello perché mi sembra la prima volta l'Eucaristia non viene solo vissuta come momento intimo, celebrativo bello, i ragazzi preparano i canti, le donne preparano i fiori, la comunità si raduna, con andate in pace, tutto è finito, no? No. Questa volta l'Eucaristia viene vissuta come progetto. Ci avrebbe sicuramente fatto chissà quante belle meditazioni, progettazioni, è veramente vero, perché mi sembra la prima volta. Cioè comincia dalla fine della messa, dall'andata in pace. Allora ci sono quelle quattro linee possibili di un progetto parrocchiale che parte dalla messa. Come negli Atti degli Apostoli hanno fatto discernimento celebrando il culto, qui la comunità di Fano, la chiesa di Bologna, capite con quante differenze di accentuazioni a Buenos Aires, a Tucumán, nelle Filippine, povere stelle mie, e nel Madagascar, le situazioni sono diverse, però la stessa messa. Adesso mi viene in mente, c'era una cresima in Madagascar. Non mi sono mai vergognato di andare in macchina come quella volta. Andiamo in macchina alla parrocchia e vediamo davanti a me un sacco di ragazzini, di bambini che camminavano verso la parrocchia, doveva arrivare il vescovo e tutti avevano le scarpe in mano per risparmiare. Avevano fatto 8-9 ore di viaggio per venire
alla messa della crisi, con le scarpe in mano per risparmiare.
Se mi sono sentito un verme, io sulla macchina, o con un altro che mi ha accompagnato.
Una cosa bellissima. Ho fatto un ritiro, un paese sopra Anabiaso, venivano, chi veniva da vicino veniva da 3-4 ore, ognuno si è portato il suo sacchetto di riso per mangiare e ha calcolato quanti pasti bisognava fare in 2 giorni, un pugno per ogni pasto, e si è portato ognuno sulle spalle il sacchetto di riso, perché in Madagascar si mangia riso con 2 fagioli quando ci sono due. Per cui non è già per colazione che mangiamo riso, per pranzo riso. Per cui si sono portati ognuno il suo sacchettino di riso, poi l'hanno messo insieme, cucinato. E vedere ragazzi, 3.000 persone il giorno delle palme, scendere in una vallata dove ci siamo radunati, e strappando le palme, mica le palme dorate comperate non so dove, no? Strappando proprio dei rami. Era la scena che sicuramente è successa quando è successa. E alla sera prima si tira la zitta con la mortificazione. Hanno tutti fatto la fila per prendere il loro piattuccio di riso, seduti per terra, tutti lì, fermi. Io dico, ma perché non mangiano questi? Immaginassi se. Aspettavano tutti la preghiera. Ora distribuire il pasto a 3.000 ragazzi, sa, ci vuole i primi che l'hanno ricevuto. Ve lo immaginate, i primi che l'hanno ricevuto, lì seduti per terra davanti a questo riso, con una valle boia? Aspetta, nessuno ha toccato il riso prima della preghiera. Sono piccole cose, che dicono tanto. Niente, la fine è quelle 3 parole che vi ho lasciato un po' come obiettivi: stupore, consapevolezza, impegno. Non mi fermo. Una volta stavo celebrando la messa, adesso vi do una pennellata oriomina, non vi dispiace, io sono di Don Orione, penso alla chiesa, siamo tutti, ma non sto facendo. Stavo facendo messa a degli handicappati e per la prima volta nella mia vita mi è scattato, allora è un piccolo regalo che vi faccio anche qui, mi è scattato quando ho detto questo è il mio corpo, ho alzato gli occhi e ho visto davanti a me tutte queste persone handicappi gravi, no? E ho sentito che quella frase andava benissimo per il panni, no? Questo è il mio corpo, questo. Ma io ho sentito che questa frase di Gesù andava bene per quei ragazzi handicappati. Allora mi è scattato l'idea di fare un paragone. Noi dobbiamo essere in adorazione, in contemplazione davanti all'ostia e davanti al corpo. E ci sono delle somiglianze. Ecco, mi è scattato questo pensiero. C'è la povertà delle apparenze. Questo è da morire in un mondo in cui la povertà delle apparenze è una bestemmia. Oggi bisogna apparire e bisogna andare in televisione e bisogna essere belli. Qui abbiamo un ostio, un pezzo di pane, tanta bellezza, dove sta? Di qua c'è il cuore e dove è la pace, come il servo di Yahweh che non ha apparenza né bellezza. Vedete, la povertà nell'Eucaristia e la povertà di apparenza nei poveri. Ma c'è la presenza di Cristo in mezzo a noi. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. E perché Matteo cosa dice? Ogni volta che avete fatto questo a questi, l'avete fatto a me. Dunque io sono con questo. E poi c'è l'immagine di Dio fatta persona. Questo è l'immagine tra i Colossesi. E Don Orione che dice? Nel più misero degli uomini brilla l'immagine di Dio. Questa capacità di andare oltre, che dicevo, per non vedere solo
uomini brilla a ginocchio. C'è i tesori della Chiesa, i tesori del Vaticano, le ricchezze del Vaticano, il sacrificio eucaristico è la fonte, l'apice dell'Eucaristia, il tesoro della Chiesa, no? Ma è anche vero che i tesori, ricordate San Lorenzo, eh? I tesori della Chiesa sono i morti. È la fonte del nostro perdono, ragazzi, abbiamo cominciato dicendo, se qualche stupidaggine l'abbiamo fatta, riciclandola. Un modo eccellente per cancellare tutto è l'Eucaristia, che è per il perdono dei peccati, per la remissione dei peccati, ma è, ricordate Pietro, la carità copre una moltitudine di peccati, lo dice l'Apostolo Pietro. Se abbiamo qualche cosina da farci perdonare dal Padre Eterno, siamo buoni, misericordiosi. Ed onorione ancora una volta, il Signore perdona tante cose per un'opera di misericordia. Ed è, attenti, a un po' di disinvoltura eucaristica, adesso non voglio tornare a fare il Savonarola, però, insomma, non mettiamoci in fila da mandare l'Eucaristia, perché questo passo San Paolo l'ha detto, io qualche volta di qualche passo biblico vorrei anche liberarmi, ma non si fa. Chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Insomma, non andiamo a prendere il gelato, eh? Qualche volta un po' di disinvoltura nell'andare all'Eucaristia si respira in giro, Ripeto, non sono portato a fare, sono più per la misericordia, però voglio dire un po' di consapevolezza, no? E venite benedetti dal Padre mio, lontano da me, perché vedete che sull'Eucaristia e sui poveri, come ci comportiamo, si gioca la salvezza o tutto. Mi è sembrato utile fare questo lettura sinottica, diciamo, dell'Eucaristia e del popolo. Come siamo in adorazione dell'Eucaristia, dobbiamo, e qui ci sono due tendenze diverse a seconda della psicologia, c'è qualcuno di noi che sta più volentieri col povero, cosa è più faticoso? Guarda che bella domanda che mi è venuta, Vincenzo, che ti riguarda, cosa è più faticoso? Stare accanto a un povero e fargli una carezza e anche un servizio, o stare un'ora davanti a sto benedetto povero di Dio? Rispondiamoci stasera alle 4. Vi lascio un'ultima paginetta di Don Orione che mi pare bella. Io la chiamo la messa di Don Orione. La messa. Perché dicevamo ieri, prendo, mangia, spezzami, eccetera, no? Don Orione che alla fine della messa dice, ecco la vita, vorrei farmi cibo spirituale per i miei fratelli che hanno fame e sete di verità e di Dio. Guardate, un bel abbinamento, io ci vedo, tra le opere di misericordia corporale, fame da mangiare agli affamati, ma la gente oggi ha bisogno di pane, anche in Europa, ma soprattutto in Europa ha bisogno di Dio, perché sennò qui non andiamo lontano. Opere di misericordia spirituale. Coloro che hanno fame e sete non solo di pane materiale, ma anche di Dio. Dare la luce di Dio ai ciechi, aprire i cuori alle innumerevoli miserie umane, farmi servo dei servi. Che bella questa frase. Non basta distribuire la minestra o un euro perché mi stia la barca, perché non manda buon odore. Quante volte viaggiando in treno vedo che c'è della gente che si scansa e cambia posto perché accanto c'è un fratello che scusate, ma io ho bisogno di essere me stesso, distribuire la vita, bisogna distribuire. E come fai ad allontanarti da un fratello che
per la conformazione della sua pelle emette un odore che a noi sembra puzza, e può esserlo anche. Fratello non è un fratello. Come fa? Ma sta a destra. Noi dobbiamo tutti, vi auguro a tutti di andare un po' a destra. Vi rendete conto come a Fano siete in par di eterni? Appena scendete dall'aereo siete handicappati tutti. Cominciare da me. Perché sentite poco la cosa detto, non capite bene la lingua. La prima cosa da fare con questi fratelli che troviamo, comprando, è parlare italiano ad agio. Scambiare una parola. Non immaginate cosa vuol dire stare all'estero. Bonua, Costa d'Avorio, Domenica di Pasqua. Vedo una chiesa piena zeppa così di gente nera, naturalmente. In fondo c'era un bianco, in fondo alla chiesa, alla fine della messa mi sono precipitato con me. Era uno che passava di passaggio da Parigi, mi sembrava mio fratello. Sono esperienze che se non fai. È carità anche questa, distribuendo la vita, amare sempre. Vedete la dimensione ascetica, non si fa questa. Questa diventa poesia se non c'è spogliarmi di tutto. Spogliarmi di tutto, attaccamenti, golosità, sensualità, orgogli, rivendicazioni, vendette, pulire. Lava, come lava, cosa c'era una volta per pulire? Ava, si è inventato di tutto per pulire magliette, eccetera, eccetera. C'è un prodotto che pulisca il cuore? Se l'avete trovato ad Ascoli, ditemi, come si fa a pulire il cuore? E c'è bisogno di pulire il cuore, sapete, perché ognuno di noi siamo buoni, perché ci sforziamo, ma quei veleni di cui parla il Vangelo di Marco dentro c'è in tutti noi, nel cuore di ciascuno c'è tutto. Andatevi là a rivedere al capitolo 7 di Marco, mi pare. E adesso c'è una sciccheria per me del cuore largo di Don Orione che durante il giorno accoglieva tutte le povertà, anche morali, spirituali, andava a celebrare messa, che bello, e portava sull'altare non solo i poveri handicappati, ma chi aveva grossi problemi morali. Guardate, abbassare, stendere sempre le mani e il cuore a raccogliere pericolanti debolezze e miserie, e porle sull'altare. Un prete, un cristiano fa questo, raccoglie attorno a sé di tutto, va alla messa e lo pone sull'altare perché in Dio diventino le forze di Dio e la grandezza di Dio. Si accennava un po' questa mattina, anche le miserie possono diventare strumento di salvezza, avere una grande pietà per tutti. La carità, la fame di azione, cioè. Sono stato un po' lungo, giuro, scusa. Non ci sono domande stasera, la domanda è che la riverò già ripetuta tante volte. Ci sono alcuni verbi anche qui, ci sono alcuni. Stiamo tornando a casa. Con che cosa? Mi impegnerò quest'anno su questo, quale pilastro questo. Gloria al Padre e al Figlio.